Scendendo per uno dei viottoli dietro il giardino all'italiana ed addentrandosi nel bosco, si arrivava ad un laghetto attraversato da un ponticello di legno. Fu lì che scaricarono tutto il loro armamentario: tubi e tubicini, una vasca, bombolette di poliuretano, gocciolatori da giardinaggio, corde, cavi e attrezzi vari, pelli, e cominciarono a costruire. I tamburi vennero fatti tirando le pelli su dei tubi di PVC con delle molle. La loro mania era quella di usare materiale povero, siamo negli anni Ottanta, d'altronde, ed era anche una necessità. Non dico fame, ma molte delle ragazze che invitavano a casa portavano la cena per se stesse e per l'ospite. La vasca fu portata sull'altura a ridosso del laghetto. Fecero un gran buco alla base della vasca e vi saldarono un tubo, a cui poi si univano tanti piccoli ugelli, tanti quanti erano i tamburi, ai quali attaccarono dei tubicini sottili e neri. I tubicini, raggruppati in un mazzo, vennero fatti scendere giù fino al laghetto, un po' nascosti alla vista. Sulla riva, a metà lunghezza del mazzo di tubi, li legarono a dei grandi massi e li gettarono nell'acqua del lago. A questo punto la situazione era questa: una vasca a monte, collegata con dei tubi che scendono fino al lago e si immergono in esso, tenuti sotto da un peso, ma che ne riemergono e le loro estremità giacciono in attesa di destinazione definitiva sulla riva del lago. Nel frattempo i tamburi sono andati avanti. Ognuno di loro fu fornito di un sostegno in metallo che ha permesso di applicare all'altezza di 15 cm dalla pelle tesa e proprio nel centro un bel gocciolatore. Ogni tamburo fu anche attrezzato con una sorta di galleggiante. Col poliuretano e le foglie del posto gli costruirono una specie di isola intorno. Siamo agli ultimi passi della costruzione. I tubicini, languidamente sdraiati sulla riva, furono tagliati a misura e collegati ognuno con un tamburo e quindi col gocciolatore. I tamburi ormai finiti furono messi in acqua e collocati al centro del lago, un po' verso il ponticello, come a dare l'idea di tante isole. Riempirono la vasca e poi di corsa scesero giù al lago per vedere se tutto funzionava. Aspettarono qualche minuto che i tubicini si riempissero, che l'acqua di ogni tubicino raggiungesse il suo gocciolatore e poi che il gocciolatore facesse cadere gocce d'acqua sulla pelle tesa del tamburo. E così, uno dopo l'altro, ognuno col suo ritmo lentissimo, tutti i tamburi cominciarono a suonare. Piccoli colpi che, se non si stava attenti, magari non si sarebbero potuti sentire. Venne gente all'inaugurazione della mostra in quel giardino. Molti si soffermarono sul ponticino ad ascoltare i leggeri colpi dei tamburi. Una signora, poi, conversando con gli autori, come sempre succede al vernissage, raccontò che, nel prestare attenzione al delicato suono dei tamburi, aveva ascoltato anche il fruscio delle foglie, le rane, gli uccelli, e che le era piaciuto.
Il nostro ascolto nella vita di tutti i giorni è distratto, prettamente funzionale ai nostri bisogni. Quando anche ci fermiamo e ci sediamo in una panchina in un parco, tranquilli e calmi, e dunque captiamo e ascoltiamo i suoni dell'ambiente, raramente li inseriamo in un contesto mentale ed emozionale simile a quello che avremmo ascoltando in una sala da concerto. Eppure questo potrebbe essere un buon punto di partenza per cominciare un ripensamento critico sulla nostra realtà acustica. Ma chi può aiutarci a valutare con parametri estetici il mondo sonoro che ci circonda? E come?
someone's house, flooding the suave timbre.
Chi e come? È la musica, la disciplina artistica che si occupa del suono, che determina anche attraverso la consuetudine quali sono i suoni che accettiamo come belli e come li vogliamo organizzati affinché un insieme di suoni, disposto nello spazio e nel tempo, venga considerato bello. I musicisti sono dunque le persone più coinvolte in un lavoro di sensibilizzazione estetica nei confronti del suono e del nostro ambiente sonoro, anche quando lo sono inconsapevolmente. È passato poco meno di un secolo da quando i suoni dell'ambiente entrarono a far parte di una composizione musicale. L'italiano Ottorino Respighi introdusse una registrazione del canto degli uccelli nella suite sinfonica I Pini di Roma. Poi Edgar Varèse usò le sirene di una fabbrica. Sono passati quasi 50 anni dal famoso 4 minuti e 33 secondi di John Cage, nel quale, dal momento che il concertista se ne sta fermo davanti al suo strumento senza suonarlo, l'ambiente acustico della sala è il materiale della composizione. Negli anni 60 nasce in Canada la scuola di Murray Schafer, in Vancouver, che comincia a studiare il paesaggio sonoro, il soundscape, con un termine nuovo da lui stesso inventato, con intenti estetici, suggerendo che il mondo può essere considerato una grande composizione nella quale tutti noi siamo coinvolti in qualità di autori, esecutori e ascoltatori, contemporaneamente. Murray Schafer, compositore.
Il termine soundscape è una parola che credo di aver inventato e intendevo applicarla all'intero mondo nel quale viviamo, non solo alla musica, non solo ai suoni della natura, né ai suoni o al rumore delle città, ma tutto quanto. Si può così parlare di differenti soundscape. Ad esempio, questo è il soundscape che c'è qui in questo momento, tutti i suoni che noi udiamo qui, le voci in lontananza, gli uccelli, il suono del traffico lontano, questo è un soundscape. Un altro soundscape potrebbe essere il soundscape delle radio. Potresti studiare tutti i suoni che manda la radio e questo anche potrebbe essere un soundscape. Potresti anche parlare del soundscape di una composizione musicale, ma potresti anche parlare del soundscape dell'antica Grecia, dei suoni che sentivano a quel tempo. Oppure il soundscape dell'Italia attuale e compararlo con quello dell'America attuale, che è differente.
Io
penso di aver inventato questa parola intorno al 1968 e cominciamo il primo studio su questo argomento intorno al 69-70, che è molto tempo fa.
Oggi siamo in un clima di emergenza ecologica. Ci sono preoccupazioni circa l'inquinamento acustico e di possibili danni che questo causa. Da qui sorge il desiderio di immaginare possibili soluzioni, ma anche una sorta di urgenza documentativa per un passato acustico che sembra andare perduto, la volontà di superare le barriere fisiche per permetterci ascolti diversi, operazioni possibili con le accresciute risorse tecniche e telematiche. Gianni Antoniozzi, discografico, pubblica fra gli altri autori che fanno preciso riferimento all'ambiente acustico.
Ci sono diverse scuole di pensiero sull'uso degli ambienti sonori, ci sono delle ferventi attività e sono effettivamente moltissimi gli input che arrivano e gli scambi che intercorrono fra questi artisti o operatori del settore, anche generali, che sono interessati all'interazione con l'ambiente che ci circonda. Ci possono essere naturalmente approcci totalmente diversi, e penso che ci saranno ancora di più nel futuro. Oggi si può arrivare a fare una mera documentazione dell'ambiente sonoro per dimostrare qualcosa, per dimostrare anche dal punto di vista estetico soltanto, se non dal punto di vista sociologico, delle interazioni. Ci può essere appunto l'approccio quello dell'ecologia acustica, quindi comunque dello studio del rapporto che esiste comunque fra organismi viventi e l'ambiente, riportato naturalmente nell'ambito sonoro, e ci può essere anche un approccio appunto, come dicevamo prima, soltanto veramente estetico, poetico, come quello di altri artisti. C'è un aspetto politico, sociale, nell'uso del field recording, della registrazione di ambienti sonori, della composizione fatta attraverso questi materiali? Sì, sicuramente c'è anche questo, è uno degli elementi. Forse è un elemento da connettere al settore dell'ecologia acustica, quindi alla possibilità che le sezioni sonore abbiano una ripercussione su quello che è l'ambiente in cui interagiamo con il suono. L'aspetto politico è da cogliere, specialmente nei riferimenti all'utilizzo fondamentalmente del suono nella società. Questo aspetto hanno più a che fare, però, almeno per quello che riguarda anche la documentazione, più a che fare con il momento dell'azione, con il momento della messa in atto di, quindi con la performance in un posto specifico, in un sito specifico, l'utilizzo di elementi di quel sito che vengono riposti in luce, in nuova luce, che vengono rievidenziati, che vengono anche riposizionati all'interno di una gerarchia, per esempio, di sonorità che probabilmente in molte situazioni si perde.
Udire da più punti di vista. Le tecnologie permettono oggi di ipotizzare situazioni di ascolto innaturali, secondo processi già da tempo in atto nel campo del visivo. Michele Tadini, compositore.
L'idea era poter registrare il suono della stazione centrale di Milano in modo ubiquo, cioè trovandosi in 5 persone con 5 registratori al centro, facendo scattare un chuck a registratori partiti per risincronizzare le registrazioni, fare 5 passeggiate diverse all'interno della stazione centrale, sovrapporre le 5 registrazioni e poter saltare da una prospettiva all'altra in qualunque modo, con una dissolvenza incrociata, con un salto repentino, e effettivamente trovandosi da una parte o dall'altra della stazione, lo stesso annuncio o la stessa voce o la stessa macchina, la stessa sirena, lo stesso rumore percepito nei due luoghi, dava origine a un messaggio completamente diverso, e la possibilità di ascoltarli tutti insieme era l'idea di visione di un paesaggio sonoro. Quindi la prospettiva sonora, il tema della prospettiva tra gli elementi del paesaggio e un suo sviluppo possibile. Io non posso essere in 5 posti contemporaneamente, ma posso ascoltare facendo il salto nell'iperspazio. Suono, un suono prodotto in un luogo della città e farlo risuonare nel suono di un altro luogo. Registrare una macchina che passa, questo non si è potuto fare, a Ponte Vittorie e sentirlo dentro al Duomo. In realtà potevano esserci 2 o 3 modi per farlo, si potevano campionare i riverberi di diversi luoghi della città e poi con la tecnica della convoluzione fare questa cosa. Diciamo dal punto di vista sintetico, ed è stato fatto la sintesi incrociata tra diversi luoghi. L'altra idea era proprio materialmente registrarli, mettere su un CD, portare un registratorone e riregistrare in suono un'altra parte e creare così un percorso di ibridazioni sonore che ovviamente sarebbe stato un terzo luogo metafisico non reale della città, mettendo in contrasto, in cortocircuito, diciamo, questi elementi. Questo ha dato origine a tutta una serie di materiali ibridi prese dal paesaggio sonoro registrato, che comunque avevano una valenza molto interessante.
Le tecnologie permettono anche di creare banche dati di ascolto o di suoni in modo da condividere e confrontare esperienze acustiche. Gianni Antoniozzi, discografico.
Creare dei network che esistono e che possono essere continuamente aggiornati e che riguardano sempre, appunto, fondamentalmente l'interazione fra uomo e ambiente sonoro, quindi cioè, l'ecologia acustica, beh, questo significa anche aumentare la possibilità di comprensione, quindi, se vogliamo, in senso lato, la possibilità di avere esperienze, l'esperienza personale che diventa una piccola cellula di un'esperienza comune. Penso al lavoro su internet, The Big Ear, con la possibilità di avere su internet degli archivi, e penso anche alla ripetizione, per esempio, di registrazioni sonore fatte nel tempo, che so, penso al lavoro di un giapponese come Toshiya Tsunoda, che ritorna periodicamente negli ambienti, che li riregistra e che quindi ne percepisce le variazioni, ne percepisce le modificazioni dovute appunto a questa sorta di invenzione di un continuum spazio-temporale che agisce non più a livello immediato, il tempo che ci mettiamo a fare un'azione o a usufruire di un'azione, ma che agisce in un tempo dilatato, che è il tempo dell'esperienza, che può essere di un mese, di un anno, di due anni, di cent'anni. In fin dei conti, questo potrebbe essere anche questa una cellula di un database molto, molto più grande. Quindi ci sono differenti possibilità, ognuna di queste ha una sua, se vogliamo, implicazione anche politica, oltre che culturale, estetica o scientifica.
Progettare silenzi. Inserire suoni nell'ambiente, documentare situazioni emozionalmente forti o a rischio di estinzione, condividere esperienze acustiche sono modi di agire esteticamente sul tessuto sonoro della realtà, del vissuto e del sociale. Ma si possono intravedere ruoli nuovi per artisti, più desueti e conseguenti ad una situazione acusticamente nuova.
Albert Mayer, compositore.
Il discorso parte dalla constatazione che l'arte o le arti erano sempre considerate delle attività che aggiungono qualcosa alla nostra vita, dei dipinti, degli edifici, dei romanzi, delle poesie, delle musiche e così via. Questa funzione tradizionale dell'arte aveva ragione di essere in un mondo che fino a pochi decenni fa era abbastanza vuoto e in cui i messaggi informativi erano rari. Nel frattempo il mondo si sta riempendo di automobili, persone, rifiuti, messaggi e anche di opere d'arte. E alla luce di questi cambiamenti, forse la tradizionale idea dell'arte andrebbe rivisitata. Se appunto prima le arti contribuivano a rompere o almeno a diminuire il silenzio intorno a noi, oggi il problema è un altro, non è il silenzio il problema, ma la sua mancanza. Perciò forse gli artisti dovrebbero accettare questa nuova sfida e pensare a come costruire delle isole significative di silenzio. Un tentativo che ho cercato personalmente di fare in questa direzione è un workshop che si chiama la tavola rotonda, in cui vengono strutturati temporalmente gli interventi dei vari partecipanti, un piccolo gruppo di partecipanti fino a 10 persone circa. Situazione quella di una tavola rotonda, appunto, e i partecipanti man mano decidono la durata dei loro interventi, la successione, l'ordine, appunto, di sequenza in cui cui vanno a intervenire, e a un certo punto poi si interviene anche sul silenzio, sul rapporto suono-silenzio negli interventi delle persone, o possono decidere quanto silenzio inserire nei loro interventi e dove collocarlo e come distribuirlo. Un'esperienza che vorrei citare brevemente era quella in un centro diurno per persone portatrici di lievi handicap emotivi e anche intellettivi, e per loro era un'esperienza nuova che il loro silenzio veniva rispettato, non veniva soltanto considerato come una incapacità di comunicare verbalmente, acusticamente, ma veniva, forse per la prima volta per molti di loro, visto come una loro scelta, come una scelta costruttiva nel gruppo, e doveva essere dunque rispettata, e veniva anche rispettata. E questo per loro effettivamente è stata un'esperienza positiva. Questo, secondo me, può essere forse una strada da perseguire quando parliamo di creare isole significative di silenzio.
Abbiamo trasmesso L'essere rumoroso, documentari dell'acustico pensati e fatti da Francesco Michi e Meki Cena. Informazioni e contatti all'indirizzo internet www.rtsi.ch.